Tra l'altro, tu non lo sai, ma io sto anche morendo, però stavolta mi sa sul serio, perché a Pasquetta un mio amico mi ha tirato una pallonata, socio, ma la più forte della mia vita, mi ha preso esattamente sul cuore e io ti giuro che per 10 secondi ho detto, cazzo, mi ha fermato i battiti e adesso muoio. In realtà non si sono fermati i battiti, perché poi ho continuato a vivere. Il giorno dopo avevo un po' male al petto, socio, ti giuro su Dio, no, se respiro profondo mi fa male, dopo una settimana, dopo 4 giorni che sono passati, primo starnutito volevo suicidare, volevo tagliarmi la
Socio,
gola.
ti dico com'è andata. Si è inclinata una costola e non lo sai.
Ma sicuro, no, non lo so, il problema è che lo so, perché ieri non riuscivo a mettermi le calze, non riuscivo a piegarmi, e però non so cosa fare, non so se andare a farmi
No, ma non puoi
vedere o...
far niente, tanto è sicuramente la costola, ti va a posto da solo, però per un po' di tempo soffrirai. Mi è successo
Ma
un
che
botto di volte, me le sono inclinate tantissime volte io. Io quando
pa...
non so cosa fare sbatto il petto contro le cose.
Ma adesso c'ho anche paura di andare a... Devo prendere l'aereo io settimana prossima.
Vabbè, socio, mica ti esplode la gabbia toracica.
E che ne so, cos'è di pressione lì? Io non so come funziona,
Ti
spero di
scoppia
no.
il tuo corpicino.
Aia, vedi? Non mi fa... non mi fare ridere.
Che
Ah.
male!
No,
Io
socio, è
so cosa si
bruttissimo.
prova ed è... Meno male che non ti ha bucato un polmone, sennò cominciavi a sputar sangue in mezzo al...
Aia, aia,
Sul cuore!
no, ma te lo giuro, ho detto adesso prendo un infarto. Buongiorno, buon sabato 6 aprile 2024. Ma tu, noi stiamo registrando di venerdì, ma tu sai che data è oggi? Gli
Che data è oggi?
hai fatti gli auguri di compleanno?
Oh, zio
No, che
fa.
persona di
Ma
merda,
chi?
veramente. Come a chi? Satoshi Nakamoto, socio.
Ah!
5 aprile 1975, il ragazzo ha messo quella come data di nascita, probabilmente fittizia, perché non so se tu lo sai, ma il 5 aprile è quando era stata firmata, come si chiama lì, la revoca dell'ordine esecutivo, quello 6102.
Mi manca.
Allora, sai che a un certo punto all'America gli stava sulle palle che tu eri pieno di oro, loro dovevano
Ah, ok,
farsi,
sì.
loro dovevano andare in guerra, gli servivano i soldi. Al tempo, 1933 parliamo, serviva ancora loro per poter stampare denaro. E siccome a questi gli stava sulle palle che non c'avevano più oro, e i cittadini non si sa come mai con le tasse non volevano darglieli per andare in guerra, loro hanno dichiarato illegale detenere oro a casa e quindi sono passati a sequestrare l'oro nelle case, nelle
Yes,
banche.
yes, yes, yes. E
E
quindi ha utilizzato questa data come sua data di nascita. Geniale, geniale. Sembra un
sì.
V per vendetta che ce l'ha fatta alla fine.
Socio, minchia, ce l'ha fatta di brutto, porca
Eh sì.
puttana. Adesso tutto. Ma poi ti tiro fuori dopo, sai come sai bene, nella nostra puntata verso la fine parliamo di Bitcoin, e ti tiro fuori un po' di daterelli che ti piaceranno, che ti piaceranno.
Interessanti, molto bene,
Madonna,
molto
che merda,
bene.
ho messo ste cazzo di nuove cuffie, socio, non mi sento la voce, sto impazzendo.
Eh sì, no, sono
Ok.
giganti, sembra un
E lo so.
Teletubbies.
Non mi fare ridere! Aia! Comunque, prima di parlare di quelle cose noiose di finanza che tu ogni settimana ci tedi con i tuoi dati, lo
Oh
spread, lo
yeah, oh
spreak,
yeah,
il
sono
croup,
io.
tanto che cazzo ci parli di questi dati che sempre povero sono e povero rimango, e in
Io
2 anni
do
che
una
facciamo sto
mano.
podcast sono ancora povero, cosa mi serve?
Porco
Comunque,
due.
allora, abbiamo notizie che almeno ci rallegrano la giornata.
Vai, sono pronto.
Allora, Sud Corea, la polizia ha rincorso uno struzzo scappato da uno zoo. Bellissime le
L'ha preso?
immagini. Ma penso di sì.
A parte che in
Però.
Corea al massimo cioè, al massimo gli sparano, che cazzo
Sì,
gliene
vabbè, no,
frega
socio.
allora.
Infatti, in Corea l'avranno arrestato, sarà in galera lo struzzo
Sarà
per.
nel forno di qualcuno.
Un automobilista si è nascosto 30 ore in un tombino dopo aver urtato una macchina della polizia. Anche qua, bellissime, sempre cose che accadono,
Geniale.
bellissime.
Dove questo? Non si sa.
Non c'è scritto, non so come mai. Vabbè, ma sarà in qualche paese strano. No, ma questo socio è la cosa più bella. La TV nordcoreana, che come sai, il Nord Corea comunque sono abbastanza liberi come mentalità, come pensiero.
Immagino.
Socio, tu devi dare la foto. Ha censurato i jeans di una persona, cioè tu vedi jeans blurrati di un presentatore della BBC perché è simbolo dell'imperialismo americano.
Perfetto, perfetto, sempre meglio. Ogni
ma come ti viene in mente di blurrare i jeans? Io non lo so, io te lo giuro.
Guarda, io sono. Voglio prima vedere quando. Cioè, tu, ascolta, adesso ti faccio una domanda. Quando scoppierà la terza guerra mondiale o comunque cose nucleari, dove ti nascondi? Perché qua vicino a casa mia c'è una montagna che si chiama il San Giorgio.
Cos'è, una discarica?
No, è proprio un monte, non troppo alto, raggiungibile anche abbastanza semplice, in modo semplice. Dove comunque io pensavo di trasferirmi là per un po' nel caso, mangiando bacche, radici e insetti. Anche cinghiali ci sono.
Sai che adesso che mi ci fai notare, abbiamo anche una domanda di un nostro ascoltatore. Guarda,
okay.
Vabbè, facciamo così, presentaci e poi iniziamo e poi raccontiamo le cose. Perché
allora
andiamo
mandami la sigla.
Minchia, ma la devo ascoltare con queste cuffie, la patisco ancora di più.
Anche perché mi sa che non la sento.
Ma di nuovo, no? Stavolta la senti, dai. E quando vedo muoverti così so che la senti. C'è il gatto che si è spaventato tutto dal mio movimento di bacino.
Sì, ma non mi sento.
Se ti tengo così ti senti tu.
Come ti metto? Dove ti metto?
Qua. Mi serve il riascolto in cuffia, mi serve, perché non c'è.
Per fortuna è finita, ragazzi. Benvenuti a tutti. Sabato 6 aprile 2024 nel podcast più irriverente d'Italia, Loa Finance, presentato da Marco Costanza e Simone Taverne, che sono sempre qui a deliziarvi con le loro fantastiche voci e con a tediarvi con le news macroeconomiche e anche di Bitcoin e criptovalute, per chi più ne ha più ne metta. Le news più succulente della settimana, spiegate in modo semplice, le trovate qui solo su Aloha Finance. E vi ricordo che potete ascoltarci letteralmente ovunque, e per ovunque intendo ovunque, ma soprattutto su Spotify, dove potete lasciarci una bella recensione a 5 stelle, iscrivervi al canale, perché noi dobbiamo qua migliorare in tutto, iscrivervi, iscrizioni, e poi ancora, se voi andate nel nostro sito, potete avere tutto ciò che, diciamo, è l'ecosistema, no? C'è Tim Cook che c'ha l'ecosistema Apple, noi abbiamo l'ecosistema Loa Finance, che se volete sapere di cosa sto parlando, quindi t-shirt, gadget, e quello che volete, veramente quello che volete, andate su aloafinance.it, in modo tale che in questo modo ci supportate, ci sopportate anche più di una volta a settimana.
Ebbene sì, proprio loro. Tra l'altro, soci, io devo anche ringraziare questa settimana, allora, un utente, Francesco, che ci fa una domanda al quale adesso rispondo, ma dobbiamo ringraziare perché l'ho chiamato Giorgio?
Giacomo,
socio Giacomo, che con una donazione da 4,99 euro si aggiudica questo saluto in live. Cioè, questo lo può vendere, non lo so, se un giorno ti diranno: nella vita, Giacomo, che cazzo hai combinato, cosa hai fatto, stai buttando tutto il tuo tempo e i tuoi soldi dietro le slot machine, tu però gli potrai dire: io sono stato salutato dalla Loa Finance Podcast.
Perché
quindi,
no?
Fa curriculum.
Assolutamente
comunque,
sì, assolutamente sì.
Invece, visto che tu mi anticipavi qualcosa sulla guerra, cioè abbiamo un utente che ci chiede: Marco, ipoteticamente, se arrivasse una vera guerra in Europa, secondo te potrebbe essere un catalizzatore per un pump di Bitcoin?
Ma
tipo,
che
come potrebbe
cazzo
fare
pensa
loro?
Questo? Cioè, dimmi che cosa sta pensando. No. Cioè, guerra in Europa per guadagnare su Bitcoin. Ma come se... Che problemi avete? Prima voi
che
Bitcoin
è legittimissimo. Secondo, allora, prima di rispondere a questa domanda, ti formulo a te la domanda, socio. Cioè, tu pensi che l'oro crescerebbe se arriva una guerra in Europa?
Ma vedendo come tutto divergente in questo momento, e vedendo che ora i massimi storici, ti rispondo, non saprei proprio cosa risponderti.
No, bravo, io sono molto scettico come te, nel senso, non vedo più questo bene rifugio, questo oro utilizzato come bene rifugio, ma nemmeno Bitcoin ce lo vedo come bene rifugio. Sinceramente adesso il più bene rifugio che conosco è il dollaro al momento.
Al momento,
raga, arriva una guerra, c'ho le obbligazioni che mi pagano il 4% sull'America, ma a maggior ragione se arriva una guerra io punto tutto sull'America, quindi...
ci guadagnano solo loro.
Esatto, quindi per rispondere alla tua domanda, no, non penso minimamente che Bitcoin possa giovare da una guerra in Europa. Penso che Bitcoin ad oggi sia ancora principalmente un asset di rischio e come tale, nei momenti di incertezza e paura, si comporterebbe male, non ha ancora questa funzione di bene rifugio. Allora, ce l'ha ma nel lungo periodo, ma nel breve la gente dice, e io mo che ne so, che questi non mi bombardano tutti quelli che fanno mining, ma poi, cioè, ancora non voglio dirlo in maniera edulcorata, ma non se lo guarda nessuno Bitcoin, quindi è troppo presto per avere questa funzione. E di conseguenza io le cose che penso forse potrebbe andare di più, per assurdo, sono proprio quelle cose americane. Beh, tolto le aziende, quindi le società, che tu forse ne hai parlato proprio puntata scorsa, come Leonardo, la più famosa americana Lockheed Martin, quelle aziende lì potrebbero spingere molto sull'azionario e sicuramente lo faranno, come anche magari il petrolio sale se scoppia una guerra. Però non credo più in questo bene rifugio. Ripeto, anche l'oro non mi convince più così tanto. Magari non crolla l'oro, però non credo che farebbe un pump esagerato, ecco.
Ma non questo penso più ci siano queste cose giganti. Però voi ragazzi non pensate alla guerra, cioè nel senso, per far soldi.
Ma te l'avrò detto, c'è uno su Instagram che continua a mandarmeli almeno ogni giorno reels sulla guerra. Almeno una volta al giorno mi dice, guarda che tra un po' andate in guerra.
Ci spera, un po' ci sperano probabilmente.
Sì, sì, ma perché vive in Australia, giustamente.
Ah, ok, no, c'è da dire che in realtà, come hai detto tu, determinate, cioè tutti quanti, abbiamo parlato la puntata scorsa, che effettivamente i maggiori stati europei si stanno organizzando e aumenteranno senza dubbio gli investimenti, anche per il discorso che era stato fatto da Trump, che ha ragione, cioè la NATO, per carità, serve a mantenere l'egemonia americana, sicuramente, nel senso... Sì. Non metto in dubbio che sia l'America a capitanare il tutto, però se tu fai parte di un'organizzazione è giusto che ci contribuisci, perché altrimenti se mettiamo un'organizzazione militare alla quale partecipa soltanto una di tutti quanti quelli, sì, maggiormente sì, una su tutte, è chiaro che ti dice ascolta, ma se tu non hai mai partecipato e tu non fai parte dell'organizzazione. Ecco che vedremo un po', quindi ci sono delle buone opportunità per la guerra, appunto, sicuramente delle aziende, sì, che cresceranno. Sono già cresciute, quindi non vi dico che siamo in ritardo, però comunque sia margine ce n'è ancora, ripeto, addirittura danno quasi un più 20% ancora di possibilità a Leonardo, non sono consigli finanziari ma sono dati direttamente da banche istituzionali, quali ad esempio Morgan Stanley, e quindi potrebbe essere interessante valutare, un'ottica di investimento poco etico, ma si può valutare, ognuno il suo, la finanza tanto non è etica, quindi che possiamo guardare noi? Chi siamo noi? Giustamente, per dire quello che è giusto e non è giusto, siamo avidi investitori.
Questo è quello che siamo. Cosa è successo questa settimana? Sono successe cose? C'è roba interessante? Notizie? Paola
allora,
ha detto qualche delle sue minchiate?
Sì, qualcosina di interessante c'è. Parliamo ormai, diciamo, il focus è pur sempre l'inflazione. Perché? Perché legato all'inflazione noi abbiamo sempre il taglio dei tassi di interesse, che c'è un focus incredibile nei dintorni, perché si deve stare attenzione alla crescita economica, quindi come stanno andando i dati economici, i salari, gli stipendi, quindi il mercato del lavoro, e da lì poi cercare di comprendere se effettivamente allora ci può essere un taglio dei tassi di interesse. Se noi partiamo dalla nostra amata Europa, troviamo un dato inflattivo per quanto riguarda la Germania decisamente buono rispetto alle aspettative, visto che partiamo da qui. Ad esempio arriviamo a un 2,2 rispetto al 2,5 precedente, sempre dati preliminari, quello tedesco, è appunto in linea con le aspettative di un 2,2. Questo, attenzione ragazzo mio, si ribalta anche per quanto riguarda l'economia e, diciamo, l'inflazione previsionale per quanto riguarda l'eurozona, perché l'indice armonizzato tedesco è un 2,3, quindi addirittura leggermente più alto rispetto a quello normale, però più basso delle aspettative, che era un 2,4, e più basso del precedente, che era un 2,7, quello armonizzato, e quindi quello che serve per diciamo, mettere in ottica uguale, cioè prendendo gli stessi parametri per avere la visione europea dell'Eurozona. Infatti, se noi andiamo vedendo già questo dato, possiamo capire che i dati per quanto riguarda l'inflazione nel mese di marzo, su base annua, per quanto riguarda l'Europa, ci troviamo un 2,4 rispetto a un 2,5 che sono le attese, addirittura un 2,6 precedente. Quindi ti dico che la componente che ha avuto la crescita più rapida comunque rispetto alle altre componenti che compongono il dato dell'inflazione è la componente dei servizi, che ha addirittura avuto un più 4% rispetto a marzo del 2023. Ops. E detto questo, addirittura diciamo un 2,4 rispetto al 2,6 di febbraio, ma addirittura un più 6,9 dello stesso mese dello scorso anno. Quindi diciamo che stiamo andando nella direzione probabilmente corretta. Su base mensile i prezzi hanno registrato un aumento dello 0,8%. E ancora il dato core, quindi al netto del cibo, dell'energia, dell'alcol e dei tabacchi, che ci fanno rendere l'inflazione un po' più volatile, aumenta del 2,9 su base annua. Ecco che effettivamente qui possono uscire un po' di discorsi, cioè qua possiamo anche dibattere un po'. Perché se per quanto riguarda l'America abbiamo dei dati che sono leggermente magari diversi e hanno bisogno di più, diciamo, consapevolezze, è possibile che in questo caso l'Europa si muova per tempo le banche centrali non si muovono mai, però in precedenza rispetto addirittura agli Stati Uniti, perché un taglio dei tassi a giugno, vedendo un continuo cadere, diciamo, dell'inflazione e dei dati per quanto riguarda l'Europa che sono abbastanza buoni, quali ad esempio il PMI manifatturiero che è uscito questa settimana, che si attesta a un 46,1, quindi al di sopra delle aspettative, anche se leggermente al di sotto del precedente, che era un 46,5 nel mese di marzo, ci comunque dà un... cioè, va bene, perché comunque risulta al di sopra delle aspettative, sì, sì. E per quello in cui ci stiamo trovando non dovrebbero esserci grossi problemi. Anche in Italia, se noi guardiamo l'indice dei direttori degli acquisti dei servizi, della parte dei servizi in Italia, anche abbiamo addirittura un 54,6 attuale rispetto a un 52,2 precedente, un 53 in cui ci aspettiamo. Quindi sembrerebbe che stiamo andando in quella direzione. Ci sono stati delle piccole interviste delle quali adesso ti riassumerò velocemente senza andare a leggere, perché non vorrei dire le stesse cose, perché le cose che si dicono sono le stesse. Quindi, dato per dato, la maggior parte degli analisti, anche come abbiamo detto la settimana scorsa, ci dice che potrebbe, diciamo che i dati, se continuano in questo modo, il taglio potrebbe essere sempre più vicino e potrebbe essere in effetti a giugno. Il consensus è sempre maggiore e staremo a vedere. Vedremo anche, si vedono anche per quanto riguarda l'andamento delle obbligazioni, che queste settimane in realtà hanno scontato ancora qualcosa, ma hanno scontato anche per il punto di vista americano di Powell, dove effettivamente quello che diremo successivamente, quindi quando ci sposteremo in America, che potrebbe essere che i tassi di interesse potrebbero andare a slittare, almeno il taglio potrebbe andare un po' a slittare più avanti rispetto a giugno, anche se il taglio potrebbe esserci.
Ma sì, infatti stavo guardando mentre tu parlavi che sono usciti il tasso di disoccupazione, il non payroll, tra l'altro poche ore fa, i dati continuano a spingere. E quindi
continuano a spingere, infatti la preoccupazione più grande è il mercato del lavoro, ne avevamo anche parlato, che per far decrescere un'inflazione, per tagliare i tassi di interesse, è importante che i salari e gli stipendi non crescano così tanto, che il mercato del lavoro non ne sia esplosivo totalmente, che sia forte, certo, è sempre un bene, altrimenti andremo in recessione, non è quello che vogliamo, ma che non siano esplosivi. Come hai detto tu, i dati che sono usciti sono a favore, anche se attualmente non ancora al di sopra di quanto si aspettavano, quindi risultano ancora in linea. Quindi il taglio di tassi potrebbe essere semplicemente spostato. Ma dopo te lo dico, sì, te lo dico un po' meglio. E quindi anche così, come ti dicevo, l'Europa probabilmente potremmo andare in taglio prima rispetto. Vediamo se zia Cristi effettivamente ci darà una soddisfazione oppure se ne sbatterà come sempre. E magari seguirà di nuovo l'America, vedremo. Interessante la settimana, perché dei titoli hanno, cioè almeno questi ultimi giorni, gli ultimi giorni che ci sono stati, abbiamo visto un mercato che ha perso qualcosina, era ora. Aziende come Tesla, non so se l'hai vista, ha perso praticamente il 35% dei massimi, forse qualcosetta in più addirittura. Questo perché in realtà non è che Tesla sia un cattivo investimento, assolutamente no, ma è chiaro che scontava dei multipli che erano esagerati rispetto all'andamento effettivo e a quello che poteva dare.
Mamma mia, che
oltre
roba.
Ai dati, esatto, oltre ai dati che ci sono stati, che non sono stati dei migliori, perché c'è l'industria cinese, che anche questo è un discorso interessante da portare avanti, in cui l'industria cinese automobilistica sta portando avanti e sta consegnando, soprattutto BYD, che ha delle consegne sulla Cina, marchio cinese devastante, decisamente forse il doppio addirittura di Tesla, mi sembra di aver letto, consegna, dove non ha addirittura neanche intenzione di, espatriare e di portare le sue macchine all'estero, perché non gliene frega assolutamente niente. Detto questo, per quanto riguarda la parte elettrica, la Cina è avanti e ha delle macchine a un costo ridicolo. È uscita, sono visto un video della Xiaomi, dell'auto della Xiaomi, che sembra una Porsche Taycan da 30.000 euro.
Ma poi è esplosa, cioè l'hanno richiesta non so quanti. Cioè,
ma è bellissima, la comprerei anch'io.
Ma porca miseria, se esce veramente così, cioè, questi facevano telefoni fino all'altro giorno.
Esatto.
E, mamma mia, allucinante. Tra l'altro, avevo letto di recente che quelle che noi vediamo, le famose BYD,
sì,
cioè, sono un po' le ciofeche cinesi. Loro lì hanno le Li, se non mi sbaglio,
Li anche, esatto, bravissimo, le Li.
E quelle spingono marchio. Un botto, che però qua non si vedono, ce l'hanno praticamente solo là. E però
sono delle Fiat, le BYD, sono le Fiat tipo le 600. Però consegnano da far schifo, aumentano, hanno un'intelligenza artificiale, anche ad esempio le Xiaomi, questa qua che è incredibile, che è quello che secondo me porterà in alto il valore delle aziende, perché non si parla più di marginalità, a mio avviso, sulla vendita dell'automobile in sé, quanto più sui servizi annessi, quindi intelligenza artificiale, guida autonoma e tutto quello che ne consegue. Non solo, Tesla ha un vantaggio competitivo enorme per quanto riguarda le colonnine di ricarica, che sono letteralmente ovunque, e quindi possono essere, è un business altrettanto importante, perché chiunque poi venderà si appoggerà oggettivamente alle colonnine Tesla.
Infatti non so se ti ricordi che voleva farsi anche i suoi ristoranti vicino alle colonnine di ricarica, perché lui aveva già intravisto il business che fa, cioè alla fine questo sarà il business vero, quello della ricarica.
Bravissimo. Il problema vero di Elon Musk è che promette tanto, però ultimamente si sta vedendo poco, quindi tutto quello che è stato scontato dalle sue promesse ora si sta ridimensionando, perché sta succedendo che non si sta avverando quello che ha detto da anni ormai, e l'industria cinese, la competizione è altrettanto importante. Le vendite in Cina sono gigantesche, e quindi già che ci sono le chiusure che ci sono state, eccetera eccetera, porta danni. Quindi questo è per far capire anche a chi ci ascolta che ormai i due mercati importanti sono la Cina e gli Stati Uniti, e di conseguenza dove non si riesce, se uno riesce a penetrare il mercato cinese
è normale, quelli c'hanno 1,5 miliardi di cristiani, c'è pure l'India lì vicino, cioè va bene che mangiano le suole delle scarpe nella maggior parte dei casi, però si stanno
evolvendo, sembrerebbe,
quindi sì.
Soprattutto sembra che si stia muovendo un po' di capitale anche sul mercato cinese, perché comunque l'indice Hang Seng in queste settimane è salito un pochino, e quindi non dico che sarà la nuova ripresa, ma comunque sembra che magari si stia svegliando qualcosina. Aziende cinesi che purtroppo, anche se l'Hang Seng sale, probabilmente non saliranno per un po', causa quello che abbiamo sempre detto. Ci sono tante cose da vedere, difficile che magari aziende, anche se grandi, possano prendere il controllo e il monopolio, quali ad esempio Alibaba, nel senso, io credo nell'azienda di Alibaba, ma se è dura pensare di vedere prendere un monopolio, addirittura sostituire un Amazon, cioè una cosa ben lontana, anche se risulta sottovalutata, però... E sarà per lungo tempo ancora un problema, ma
il punto è questo: finora aziende cinesi fanno grandi cose solamente perché sono tanti là, ma poi non riescono ad andare all'estero. Quando questa cosa cambierà, ma è un po' l'argomento che abbiamo sempre trattato quando ci siamo parlati dei BRICS, cioè hanno uno stile di vita troppo diverso da quello occidentale. quando tra magari 50 anni i stili di vita si allineano sempre di più, perché magari loro iniziano a fare le cose seguendo degli standard igienici decorosi,
sarebbe ora,
e noi non avremo più soldi per poterci permettere quelli che abbiamo, e allora ci allineeremo sempre di più, e a quel punto magari... Ma vedi, già questa cosa di Xiaomi, già questa cosa ti fa capire che non è più il prodotto cinese che copia quello occidentale e fa una brutta copia taroccata. Cioè, io guardavo anche l'altro giorno, non so se adesso hai visto tutto, sei, vabbè, era esploso il fenomeno di Temu, di tutte,
sì,
quelle,
certo,
cose là. Cioè, socio, gli stessi identici prodotti che tu compri su Amazon li trovi su Temu a la metà,
sì,
a,
esatto,
tre volte di meno. Ed è lo stesso identico prodotto, quindi loro, cioè loro perché sono visti come quelli che fanno le cose finte, ma poi l'America prende lo stesso identico prodotto, cioè Apple, cioè socio, l'iPhone lo fanno in,
sì,
Cina,
sì,
cioè capito, a noi ci sembra una roba, no però questo è una bomba, lo fanno in Cina, è lì che sanno fare questi prodotti, quindi ce l'hanno le conoscenze per far sta roba, purtroppo hanno il nome un po' infangato dal passato. Ma
dagli americani, dagli americani.
Sì, sì, ovvio.
Perché giustamente.
Vabbè, poi anche loro, insomma, sicuramente hanno iniziato copiando. Però copiando, si sono presi il know-how e adesso è veramente per me è solo questione di 30 anni, 40 anni. Ma io ti posso dire, secondo me 25-30 anni è un periodo giusto. Non vedremo più la Cina come quella che fa i prodotti taroccati, i prodotti cinesi.
Assolutamente no, assolutamente.
Ma sarà la Cina quella che fa dei prodotti bomba, che dice no, vabbè, sta roba è prodotta in Cina, loro sono i numeri uno sui semiconduttori, su queste cose qua. E quindi lì si puliranno il nome e inizieranno a avere dei margini praticamente come quelli americani. Perché poi l'America, dal canto suo, non ha le materie prime che c'ha la Cina, non ha la capacità di vendere nel suo territorio come ha la Cina, ha dei costi molto più elevati, non ha lo sfruttamento minorile.
Ebbene
perché
sì.
Perché comunque lo fa anche l'America, il problema è che lo fa in Cina.
Esatto, me ne lavo le mani.
Esatto, e quindi c'è, socio, io sinceramente, veramente, cioè adesso già un tempo ero ottimista nel lungo periodo sulla Cina, adesso che sta dimostrando queste cose e soprattutto questi prezzi, cioè continuo veramente a dire cavolo, se proprio,
sì,
devo,
sì,
creare un portafoglio in ETF, al di là del classico MSC World, del Momentum,
che va sempre
il Quality
bene,
Factor,
quello che vuoi,
però questo è un investimento sulla finanza tradizionale che secondo me con un
ha
rischio
senso,
tutto sommato ben calcolato, può dare delle performance molto molto interessanti.
Sì,
parere,
contate
parere
che
personale,
accumulando adesso, secondo me, ovviamente se non succedono cose assurde,
sì,
perché
socio,
chiaramente
esatto,
quello sempre
e non
oggi,
si può mai prevedere.
Esatto,
sì,
se dovessero andare bene può anche fare tranquillamente più di un 7% all'anno di media, tranquillamente.
Sì, sì,
e
sì,
quindi
sì, sì,
avere un piano d'accumulo su una cosa del genere, se tenendo in considerazione sempre tutti i rischi, nel lungo termine, da qui a 20 anni, 300 euro al mese può diventare tranquillamente, non dico un milioncino, ma qualcosetta,
sì,
in meno.
Condivido. Tanta roba, nel senso, sì, sono totalmente d'accordo.
Però questi soldi ce li godremo quando non ci tirerà più, perché
no,
30 anni, perché tanto è... cioè. Ma sai quanti quei soldi li spenderò per comprarmi le pastigliette blu?
Ma io per quello che, cioè io, la mia vita, adesso aperta e chiusa parentesi, stavo pensando giusto qualche giorno fa, magari adesso mi prendo casa qui, mi faccio la mia vitina, mi creo le mie cose, poi dico, ma a me, ma chi me lo fa fare, socio, di vivere nella mediocrità? Ma meglio vivere, cioè meglio che io tra 5 anni perdo tutti i miei soldi, non ce l'ho fatta, vivo da barbone o vivo in casa con i miei a 40 anni.
Male, male.
E lo socio, male, però se io ci penso che se io faccio una vita mediocre, comunque farò una vita mediocre fino a 60, a questo,
sì,
punto dico, è meglio tentare il tutto e per tutto e dico, boh, vado,
sì, sono d'accordo,
ci provo. E piuttosto, non lo so, cioè, piuttosto faccio l'insano gesto a 35 anni, dico guarda non ce l'ho fatto, ho perso tutto, devo vivere con i miei, è andata male, però ci ho provato, o vivo nella mediocrità? Cioè a me questa cosa mi mangia dentro ogni giorno, cioè
no,
la mediocrità
non
la
va
odio.
Bene, non va bene. Non
ma capito, cioè posso mai prendere una casa a Verolengo, cioè vuol dire vivere nella mediocrità peggiore.
Ma non è vero, ma che dici?
No, socio, non va bene, cioè...
In realtà è più intelligente che prenderla a Milano, cioè tutta la vita.
No, quello sì, però cioè, io continuo a sostenere che me ne devo andare, me ne devo andare, me ne devo andare.
Ma io no, credo che sia relativo.
Però non lo so.
Sì, 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 ma io reputo una scelta finanziariamente più intelligente così e poi viaggiare in treno, rispetto che prendertela in centro città e dare no, organi.
La mia idea è di prendermela, cioè che mi faccio, spendo dei soldi per viaggiare, me ne vado di nuovo in America, me ne vado da qualche altra parte, me ne vado
così, secondo me è la cosa
a
migliore.
Londra, in Germania, cose così, in Svizzera, cioè.
Ma è quello sì.
Capito?
Guarda, sì.
Sorrischi, però vabbè, meno male che i nostri delfini ci tengono la compagnia.
Sempre.
Dicevamo sull'America?
Bravo, allora, io giusto così, poi così te la chiudo. Molto bene, molto
bene. Te lo devo regalare, io primo, allora, quando sono abbastanza ricco da potertela regalare e anche mantenertela, perché non è che ti posso regalare una mucca e poi non mantenertela, te la regalo.
Madonna, mi faresti la persona più felice del mondo. Ma tu l'hai visto quello che...
Sì.
Ma dai, cioè...
Però, ma la vuoi reale o vuoi una mucca nana? Ci sono le mucche nane?
No, nana sarebbe... Posso tenerla in casa.
È per quello.
Infatti sì. Invece non nana, non la terrei in casa e questa cosa un po' mi turberebbe. O gli faccio una stanza alta 4 metri soltanto per lei con del fieno.
Ma come ti ci vedo? Te svegliarti il mattino alle 4 a passeggiare, porti a spasso la tua mucca, la riporti a casa, gli dai il fieno.
Perché quella piccola, tu pensa a quella grande in un appartamento che devo fargli fare l'ascensore o le scale?
Ma sì, si scorica con te nel divano, guarda la TV, socio, io ti vedo proprio, cioè... È la tua vita.
Sarebbe bello. Visto che tanto tutti un giorno finiremo a zappare la terra e a dare da mangiare alle mucche e ai vitelli, andiamo a parlare, per sempre per colpa di chi? Di questi USA che tanto acclamiamo ma tanto stronzi sono. Il problema è che dice il buon banchiere Powell, ci dice: ok, noi guarda che siamo sulla buona strada, ci serve un po' più di fiducia, quindi staremo a vedere anche noi momento per momento, però quello che di cui noi abbiamo bisogno è tempo per decidere, e il tempo, possiamo dirlo, in questo momento ce l'ha. Perché non abbiamo un imminente recessione.
Esatto.
I dati, almeno anche quelli degli hedge fund, ci dicono che i mercati, nonostante siano frizzantini, non c'è quella bolla ancora come c'è stata nel 2008, come c'è stata, non c'è, al momento non c'è, cioè ok, no. Vivacità sui mercati, ma non siamo ancora ad un livello tale da preoccuparsi. Il lavoro, quindi il mercato del lavoro, come abbiamo detto prima, è un mercato solido che continua a tirare, non sta esagerando, quindi anche sott'occhio loro detengono quello che è l'inflazione, quindi i salari che non aumentano in modo sproporzionato, nonostante ci siano stati degli incredibili aumenti per quanto riguarda anche le assunzioni, diciamo che non è andata poi così male, e te lo posso anche dire, creato in marzo 303.000 posti di lavoro, che sono comunque ben oltre le attese, che si aspettavano un 214.000, con un tasso di disoccupazione che scende al 3,8 dal 3,9. Come puoi vedere, quindi, oggettivamente i dati del lavoro sembrano abbastanza
sì,
buoni.
Spingono.
Spingono, esatto, anche se ricordiamo che negli Stati Uniti l'inflazione continua a leggermente crescere di mese in mese, da un 3,2, 3,1, 3,2.
Tra l'altro ti farei vedere un grafico bellissimo, adesso non so se... Allora, a te posso farlo vedere, i nostri radioascoltatori amici sarà un po' più difficile, ma comunque ne parlerò nei reel, nei video YouTube, sicuramente farò qualcosa
riguardo.
Ma ti voglio far vedere questa immagine che mi ha colpito tantissimo. Adesso dimmi se tu la vedi
certo
questo grafico,
la vedo. Sì.
Vedi che c'è una linea blu e una linea rossa.
Sì.
Allora, la linea blu, quella che sale e basta,
okay,
è l'inflazione vista dalle persone. La linea rossa che fa su e giù è l'inflazione vista dalle banche centrali.
Perfetto.
Perché se tu ci fai caso, quando tu cerchi l'inflazione, tu vedi effettivamente questa linea che fa su e giù, un po' ciclica. Dici, ah, ma vedi, l'inflazione sale, l'inflazione scende. E io lo so che l'ho ripetuto, e a rischio di diventare noioso, lo ripeto di nuovo, l'inflazione sale e scende, ma rispetto all'anno prima. Quindi
sempre,
non sale, non scende niente, continua ad aumentare. Cioè...
Ma io lo vedo, cioè io metto piede fuori casa, spendo 40 euro. Cioè
no,
io sono uscito stamattina e ho speso 50 euro. Stamattina solo.
No, vabbè, ma io ti dico, cioè, socio, casa a Verolengo, €500 al mese se devo contare le bollette, cioè, tolta la spesa, se io devo considero anche la spesa, arrivo
650-700.
Sì, €800 calcolato spendo per vivere da solo, €800. Adesso io faccio il lavoro che faccio e muoio di fame perché sono stupido io, ma socio, ecco, un altro video che mi sono salvato. Fanno colloquio di lavoro a una ragazza per lavorare, dove cacchio era, in pizzeria, in un ristorante, adesso magari è un caso particolare, ma più o meno non ci allontaniamo tanto dalla media, €50 in nero al giorno, ma per 12 ore, cioè, hai capito?
Non è follia cioè, questo.
Dai. Ma cosa stiamo parlando? Ma no, ma aspetta, ma ho detto 50, ma forse erano 30. Comunque, cioè, era una cosa assurda, assurda. Cioè, siamo ridicoli. Ma una persona media in Italia quanto guadagna? 1.200, 1.300?
La media italiana è 1.500, però chiaramente cioè, non tutti guadagnano 1.500. Ma 1.500, cioè, cos'è 1.500 euro?
La socio, ma 1.500 euro?
Non sono niente, ad oggi non ti bastano mai. Da solo, se vivi da solo, hai la rata della macchina, perché ci sta, perché devi andare a lavorare. Ma anche che sia una macchina di merda,
ma sì,
non è che ti sto dicendo che
sì.
Metti 200 euro, altri 500 d'affitto, devi fare la spesa, devi pagare le bollette. Con cosa vai a cena fuori? Mangiandoti le unghie dei piedi.
Ma sì, ma non vai.
Non vai, non puoi. No, ma non si può fare. Da soli è una roba che non ha senso,
no,
ragazzi.
No, infattibile. Vabbè, niente, un po' di populismo ci stava, ci voleva.
Bravo. Detto questo, però, tornando appunto ai nostri amici americani, quindi mercato del lavoro forte, la Fed dice che appunto ha tutto il tempo per decidere su possibili tagli e vuole avere una maggiore fiducia sulla traiettoria al ribasso dell'inflazione. Onesto. Questo dice che aggiunge a questa enorme frase che comunque hanno fatto enormi progressi finora e che se l'economia si evolve come loro si attendono, e quindi la maggior parte dei membri della Fed ritiene che sia probabile un taglio dei tassi a un certo punto di quest'anno, quindi non si è parlato effettivamente di un mese, ma la maggior parte sembrerebbe più indirizzata a un taglio verso settembre, e i mercati in realtà un pochino sembrerebbe che l'abbiano assorbita, perché comunque anche oggi il Nasdaq non ha aperto bene e anche in questi giorni comunque abbiamo avuto un piccolo ritracciamento che può essere anche fisiologico visti i livelli e non per forza che debba essere dettato da obbligatoriamente da dati, però sicuramente se dobbiamo trovare un pretesto o un qualcosa sicuramente magari ha aiutato, ma vi dico, secondo me è ancora nulla rispetto a quello che potrebbe succedere. Io magari vedere un Nasdaq che mi ribassa, vista la volatilità del momento, di un 15%, un 20%, onestamente sarebbe anche abbastanza fisiologico, non mi spaventerei più di tanto, cioè non andrei subito a pensare alla recessione, eccetera, eccetera, perché visti i multipli delle aziende tech di oggi potremmo anche assisterne. In quel caso, ragazzi miei, mi raccomando, portafoglio sul tavolo, mi raccomando la liquidità, che sì, si fanno ottimi acquisti. Interessante anche, ho sentito un video del nostro amico Marco Casario, perché ovviamente noi ci informiamo anche dai migliori. Ho sentito un video interessante dove spiegava appunto su report di dati che le banche, adesso gli istituzionali, soprattutto gli americani, stanno uscendo un po' dal mercato azionario per riposizionarsi, quindi su un qualcosa di più tranquillo, che è quello, quindi stanno avendo liquidità per ricollocarlo nelle obbligazioni, come dicevamo noi, che ha visti i livelli di oggi e visti i profitti, prendere un po' di profitto e mettersi in obbligazioni che vuoi non vuoi, cioè è fisiologico, no? È come quando noi ci troviamo allo stesso momento che ci trovavamo prima del Covid o durante il Covid, che dicevamo ma il petrolio è così basso, non salirà mai, cioè sono cose fisiologiche che quando aumentano i tassi una cosa diminuisce, come l'euro-dollaro, quando noi siamo stati fuori che abbiamo detto il dollaro e l'euro-dollaro tanto salirà per forza perché non è possibile che sia anche 0,9, capito? Sono quelle operazioni che non dico che sono soldi facili e sicuri, ma praticamente è quasi così, non sono consigli finanziari, ma è un'opportunità di quelle che attualmente c'è e non bisogna farsela scappare, perché dei rendimenti da qui a un anno e mezzo si possono avere anche buoni. E le banche centrali ce l'hanno confermato, l'ho sentito giusto questa settimana, quindi Aloha Finance è sempre avanti anni luce, sempre avanti anni luce, ragazzo mio.
Vedi, ne capitano di cose anche così, anche in settimana, quando c'è Pasquetta, ci sono le cose, e invece vedi che dall'altra parte banche centrali si muovono, fanno. Tanto sto guardando, in Cina invece è festa praticamente da tutta la settimana. Che stanno facendo in Cina? Ah no, in Cina è festa.
Capodanno?
Ma non lo so, è Qingming Festival, ieri e oggi. Ma non so che fanno, quelli festeggiano sempre.
Ma quelli sono strani.
Vedi, ma lì c'erano sempre, c'è una scusa per festeggiare, fanno bene. Allora,
comunque stavo sentendo, giusto così, sì, per populismo, in America anni, cioè giorni di ferie è una roba come di 9 all'anno, hanno di giorni di ferie, di malattia tipo 3.
Madonna mia.
Qua ci lamentiamo, e in Svizzera un autista ha 9 settimane.
9 settimane.
Ho letto 9 settimane, adesso c'è qualche ascoltatore che abita in infatti, Svizzera, socio, che soprattutto voglia adottarmi, va bene?
Però vedi, cioè, allora, questa è causa o è conseguenza? Cioè in Svizzera sono tutti ricchi e stanno tutti bene perché fanno 9 settimane, o fanno 9 settimane perché sono tutti ricchi e stanno tutti bene? Secondo me questa è conseguenza, non è causa.
Io spero, secondo me è conseguenza, perché cioè, hanno una mentalità che è totalmente, cioè, diversa, esatto. Poi sono un misto di cose, no? Cioè hanno l'intelligenza e l'intraprendenza dell'italiano.
Sì.
Il duro lavoro del tedesco,
sì.
E poi vabbè, sono anche un po' stupidi perché ci sono i francesi.
Sì, esatto, è un,
cioè,
mix,
non è che
sì.
Esatto, esatto. Però vedi, con italiano e tedesco insieme che si fondono, mi nasce la Svizzera praticamente.
Cioè, comunque la Svizzera è proprio il paradiso del mondo. Cioè se tu devi scegliere un posto,
Svizzera. Su Lugano sarebbe,
Madonna,
il top.
Vabbè, però socio, Lugano è troppo italiano, cioè oddio, troppo. Lugano riesci ancora ad avere tipo il cugino che ti fa entrare tipo al,
esatto,
comune.
Esatto, è vero.
Già
nelle
altre parti già è più difficile, se avevi tipo Zurigo invece.
È difficilissimo, vero, Ginevra, sì. Zurigo, Svizzera tedesca, se non sai il tedesco.
Sì, 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 no, ti sputano, ti guardano male.
È molto complesso. O hai trasferimenti interni, quindi dalla stessa azienda ti mandano lì.
Eh sì. Vabbè, fammi sapere quando fai domanda. Ma per io la prossima banca,
ogni tanto
che fai fallire.
Lo sta già, ecco, facendo per la Svizzera, ma non mi caga nessuno, ragazzi. Cioè,
adesso mi informo. Adesso trovo qualche. Tanto sai che lì a Lugano è Bitcoin centrico. Mo trovo qualcuno che dico: guarda, datemi uno stipendietto di 5.000 franchi al mese. Io vengo qua, vivo, faccio la mia vita umile e
ma
faccio qualcosa.
Qualcosa sì, può essere utile.
Ma sì, ti portiamo qualche, cioè fai qualche un po' da portaborse, qualcosa, ti troviamo un lavoretto, ti sistemiamo.
Ah, esatto, grazie.
Mi devi informare. Allora, quindi vabbè, tutto questo qui è un po' tutto quello che è successo nel mondo tradizionale. In realtà, se devo essere sincero, nel mondo Bitcoin non è che è successo chissà che. Continua a esserci la solita cosa, arriva ogni tanto un po' di notizie belle, un po' di notizie brutte, però niente di troppo eclatante. Allora, un po' di notizie interessanti possono sicuramente riguardare, che ne so, ti faccio l'esempio dei miners, dove sostanzialmente adesso siamo più o meno ai prezzi a cui eravamo nel 2021, quindi siamo agli all time high, però la cosa interessante è che con lo stesso prezzo di BTC abbiamo praticamente 3 volte la potenza di mining, quindi 3 volte i miner. Questo è un po', sai, come quando si cerca su Google quante persone cercano Bitcoin per capire un po' qual è l'interesse. Questo è un interesse ancora più interessante, perché ti fa proprio capire quante persone sono entrate in questo business e non solo ci hanno creduto quel poco che basta per fare una ricerca Google o quel pochino che basta per crearsi un wallet, ma ci hanno creduto talmente tanto che hanno investito dei soldi nel lungo periodo, perché il mining non è che ti ripaga dopo domani.
Quindi, ma infatti, scusami, questa correlazione che adesso io, cioè, che non c'è oggettivamente tra le aziende che fanno mining e l'andamento effettivo di Bitcoin.
Allora, bravo. Allora, io è proprio una cosa che in questi giorni sto continuamente portando sui miei canali e dico, ragazzi, okay, fate attenzione perché questi sono i periodi ottimi per accumulare, se uno vuole, sulle aziende di mining.
Ok.
Le più famose, Riot, Cifr, Ute8, Marathon, perché stanno scendendo tutte, perché adesso arriva l'halving, mancheranno circa 2 settimane, 2-3 settimane al massimo, più o meno, siamo verso il 19-20 aprile. Il problema è che, allora, record di incassi per i miner, 2 miliardi hanno generato i miner in profitti, adesso cos'è, marzo 2024. Di questi 2 miliardi, però, 85 milioni arrivano dalle transaction fee e 1,92,5 arrivano dall'emissione di nuovi Bitcoin. Quindi cosa vuol dire? Come tu sai, ogni circa 10 minuti viene minato un blocco, quel blocco ad oggi dà 6,25 Bitcoin e quelli sono i soldi che il miner prende per, come avete visto, il 95% dei guadagni arrivano da lì. E quindi cosa succede? Con l'halving mi dimezzano i Bitcoin che i miner guadagnano, ma il prezzo non è già raddoppiato, cioè il prezzo non è che il 19 arriva l'halving e il 20 il prezzo di Bitcoin raddoppia.
Certo.
Cosa significa? Che queste aziende guadagnano la metà. E quindi ecco perché stanno scendendo tutte.
Ok, ok.
Se però io sono bullish su Bitcoin, sono rialzista nel lungo periodo, le aziende di mining sono, come ho già detto, una sorta di investimento in leva. Quindi se un giorno Bitcoin mi va a valere da quello che è oggi 60 e qualcosa mila, arriva a valere 100-120 mila, benché Bitcoin abbia fatto un per due, probabilmente le aziende di mining magari mi hanno fatto un per 5, un per 6, un per 10. E quindi se io sono rialzista su Bitcoin, l'azienda di mining è correlata praticamente uno a uno nel lungo periodo con il prezzo di Bitcoin. Sì che c'è anche il problema, poiché sei un'azienda, c'è la regolamentazione, quindi hai, perché è in leva, perché hai più
chiaro,
rischi.
Chiaro.
Perché la regolamentazione, la fornitura di energia elettrica, possibili guerre, insomma, ci sono dei problemi in più, giustamente se sei un miner piuttosto che comprare solo Bitcoin, però tolti questi rischi, tra virgolette, incalcolabili, nel lungo periodo prende molto senso dire, guarda, io Bitcoin me li compro perché sono incensurabili, cioè io mi faccio il mio wallet e me li tengo lì, ma a livello di investimento normale, quindi che mi valgono con le plusvalenze, le minusvalenze, il mio investimento, ripeto, in finanza tradizionale, ha molto senso accumularmi un po' di aziende di mining, quindi magari me ne scelgo due o tre. Io stavo giusto guardando ieri, se non sbaglio, in live, ho guardato la più profittevole, che mi pare sia Cipher, Cipher Mining, e la meno, cioè quella che è scesa o è salita di più dall'inizio dell'anno, se non mi sbaglio era Riot, se non mi sbaglio. E quindi nel senso, io magari non compro una sola azienda, diversifico tra 4-5 aziende di mining che comunque sono correlate tra loro, ma se qualcuno c'ha un problema non perdo tutti i miei soldi. E più o meno quando salgono, più o meno salgono uguale. Quindi nella crescita più o meno i margini che fanno sono quelli. Cioè una magari può avere un margine di un 5-10% in più, ma siamo lì. Mentre problemi, magari c'è quella che alla fine si scopre che, non lo so, non ha il miner che pensavano. Gli arriva una bomba nella loro mining farm, qualsiasi cosa, io diversifico il rischio. Quindi lì ha molto senso non comprare una sola azienda, ma diversificare.
Molto bene.
E quindi questa sì, è un po' la risposta, nel senso, per me ha senso valutare adesso acquistare aziende di mining. Potrebbe essere la cosa migliore, secondo me,
molto
in
bene.
Questo momento. Altre cose che arrivano in Bitcoin in questo periodo... Ah, so ciò, cosa interessantissima. Allora, noi un po' lo sottovalutiamo perché, tra virgolette, ci siamo nati dentro, ma gli ETF sono uno strumento finanziario abbastanza giovane, insomma, se non mi sbaglio.
Sì, sì.
Perché ti dico questo? Perché è uscita la notizia qualche giorno fa che gli ETF su Bitcoin hanno una capitalizzazione del 56% di quelli sull'oro.
Cioè, ok.
Cioè, tu la dici metà. L'oro esiste, più della metà praticamente.
Sì.
L'oro esiste da migliaia di anni. Il fatto è che gli ETF sono relativamente giovani comunque. Se non mi sbaglio, il primo ETF sull'oro è arrivato nel 2004. Adesso, non l'altro ieri, ma comunque nemmeno 100 anni fa. E sta di fatto però che è incredibile come, gli ETF su Bitcoin nel giro di 3 mesi siano riusciti a recuperare praticamente 20 anni di ETF sull'oro, cioè il 56% è tantissimo in 3 mesi.
Sì, sì, visto solo dal punto di vista della capitalizzazione sicuramente è imponente. Poi c'è tutto da vedere la cosa dietro del... La maggior parte, conosco tantissimi,
sì,
ma proprio tantissimi, anche proprio toccati con mano, anzi forse la maggior parte detiene oro fisico rispetto all'acquisto su un ETF di ETF. Certo. Di ETF.
Quindi come Bitcoin, sì. Come Bitcoin, sì,
esatto,
sì,
esatto, esatto, quindi tutta l'altra parte, chiaramente. Però sì, è un dato incredibile, è un dato incredibile.
No, esatto, è assurdo, facevano vedere, poi erano totalmente altri tempi, quindi purtroppo non ha molto senso fare questi paragoni, ma facevano vedere che per accumulare i primi 10 miliardi Bitcoin ci ha messo 7 settimane e l'ETF sull'oro ci ha messo tipo 2 anni, una roba del genere. Cioè,
sì, chiaro.
Paragoni
chiaro,
assurdi,
chiaro.
Però altri mercati, altre cose, era il 2004,
sì,
gli ETF erano nuovi, cioè, ripeto, non è così facilmente paragonabile. Però insomma, sono sempre di più le persone che si espongono. Adesso anche Katie Wood, la nostra amica di
che
ARK,
ha perso tantissimo.
Sì, vabbè, lei perché cioè, lei è una di quelle persone, adesso io non voglio dire immeritatamente lì dov'è, però la sua strategia di investimento è stata: ah sì, io compro tutte le cose tecnologiche e vi faccio vedere chi è la migliore. È arrivato in un periodo in cui le cose tecnologiche spingevano da matti, adesso le cose tecnologiche, beh, adesso l'ultimo periodo si sono riprese, ma quando c'era stato il Covid e un po' di problemi, cioè i suoi ETF erano un disastro totale, cioè
disastro.
Perdite sanguinolente ovunque. E quindi vabbè, strategia di investimento di Katie Wood che l'avrei potuta fare anch'io. Detto questo,
a mani basse,
ma sì, anche meglio se mi ci impegniamo un minimo. Comunque, detto questo, sta di fatto che anche lei si è esposta molto fermamente con Bitcoin, dicendo: per me Bitcoin è un hedging, quindi una sicurezza, una copertura contro eventuali stati che imporranno la loro ideologia, contro appunto la lotta per la privacy, l'anonimato, eccetera, eccetera. Questa cosa l'aveva anche detta Larry Fink in un'intervista, se non mi sbaglio, in diretta sulla CNBC, mi pare fosse. Lui appunto aveva detto: Bitcoin è una sorta di oro digitale, perché se il tuo governo ti mette un po' i bastoni contro di qua di là. E l'intervistatore, non mi ricordo se gli aveva tipo detto, come la Cina, una roba del genere, lui fa, sì, è anche come l'America, Poi fa, vabbè, ma andiamo avanti, non voglio parlare di questo.
Ecco qua.
Cioè, quindi, socio, si stanno esponendo fortemente anche queste aziende di investimento che, da una parte, sicuramente hanno un po' il conflitto di interessi per spingere il loro prodotto, ma, cioè, sono comunque considerazioni forti che al di là di quello che puoi spingere il tuo prodotto, cioè non è che hanno fatto la stessa cosa con tutti gli altri investimenti che hanno fatto. Ripeto, un conto è dire questa cosa tecnologica cambierà il mondo, un conto è dire questa cosa andrà contro i governi ed è una soluzione contro il governo, cioè quelle sono cose molto molto più forti, affermazioni molto più forti, però sì, cioè, è così, quindi vediamo una consapevolezza sempre più forte.
Visto un bel video interessante, anche come appunto ne parlavi anche tu, che praticamente l'ingresso all'interno degli ETF è praticamente dettato al momento, cioè hanno i video che vedevo comunque su quello che su tutto ciò, ma anche dettati da sia youtuber che magari fanno video.
Bravo.
O anche soltanto in realtà anche da Bloomberg stesso, non hanno sempre utilizzato l'aggettivo retail all'interno dell'ETF, quindi
sì.
I grossi oggettivamente, come già anche dicevi tu, devono ancora entrare con le masse importanti, cioè la maggior
Bravo.
Parte che sono all'interno sono retail, quindi quando entreranno le masse forti, cioè se già adesso si riescono a muovere cose del genere con i 200 euro al mese di un cristiano,
sì.
Immagina cosa può succedere quando entreranno a Piedi Uniti.
Infatti due cose: una, sì, adesso non mi ricordo chi, ma parlava addirittura, sai che si parlava, sai, nei portafogli tieni l'1% in Bitcoin, una buona diversificazione. C'è chi inizia a dire magari questo 1% diventerà un 3% di base che si dovrà tenere nei portafogli. Adesso più o meno l'oro quant'è nei portafogli, che si tiene in media di oro nei portafogli?
Ma materie prime possiamo fare anche un 30, diciamo,
okay,
ci può stare.
Di materie prime, ma
sì,
di oro?
È di oro singolo, non saprei.
Sarà un 5%
sì,
nei portafogli.
Massimo più un 10, proprio se vuoi tenerlo proprio conservativo.
E quindi già questa è una cosa interessante. Seconda cosa interessante, fammi vantare, perché giusto questa settimana, questo mercoledì, e questa è un'altra cosa interessante che mi ha attivato una campanella in testa, se che sono stato ospite dal nostro amico Vito Lopes.
Oh yes.
Tra l'altro vi straconsiglio di ascoltare quel podcast, magari anche ascoltate proprio la mia puntata, che è uscita questo mercoledì, e insomma è stata una bomba, perché tolto il fatto, vabbè, per me, sai, dico, minchia che figo, sono stato ospite al sole 24 ore. Poi ho riflettuto su questa cosa, cioè, socio, io, ma altre persone come me, ospiti al sole 24 ore, un podcast di, appunto, finanza tradizionale, che adesso, tolto Vito Lops, che è l'unico che si salva del gruppo, tutti gli altri, cioè, per loro Bitcoin è la morte nera, è una okay. cosa, oddio, Cioè, mi ha fatto riflettere su, guarda quanto sta cambiando, tra virgolette, questo, una sorta di cambio generazionale. Cioè, adesso arrivano persone come me di 30 anni che vanno a parlare di Bitcoin, e se tu cerchi il professionista, quello che ne sa, non lo trovi, socio, tra quello ingiacchettato, incravattato.
Eh no, assolutamente
Devi
no.
Devi andare dal ragazzo, dal ragazzino. Adesso, vabbè, io per carità, minchia, ho 30 anni, che merda. Però mi sento ancora giovane e dico, cioè, devono venire da me a cercare informazioni, perché siamo noi quelli adesso che ne sanno di più. E però questa cosa fa vedere proprio come la finanza tradizionale, socio, si sta avvicinando, sta arrivando, sta capendo che deve dare spazio a questa cosa qui, perché non si può più far finta di niente. Cioè, se fino al precedente bull market era, vabbè, c'è Bitcoin, è una truffa e di qua di là, adesso, che tu ti esponga bene o male, però non puoi evitare di parlarne, perché diventerà sempre più presente, sempre più presente, e più si sviluppa sopra, e più arriveranno applicazioni utili, applicazioni che si utilizzano, e più le persone, cioè, non se ne renderanno conto, ma diventerà parte integrante della vita. Cioè, pensa quando arriverà la CBDC, tu avrai tutto ipertracciato, il tuo contante non sarà quasi più accettato da nessuna parte, perché diranno che chi lo riceve poi lo deve dare alla banca, non può più utilizzarlo, bla bla bla, leggi di qua, leggi di là, e tu avrai bisogno di qualche strumento per dire, sì, ma io, se voglio farmi i fatti miei, non posso, e ci sarà solo Bitcoin lì
disponibile.
Non
avrai altra scelta.
Cioè, lì secondo me
è lì il problema, è semplicemente nel momento in cui effettivamente avrà una stabilità che, come avevi detto anche tu, attualmente non si ha un
tetto. Ma la stabilità, secondo me, di nuovo, non è una causa che farà l'adozione come conseguenza, ma è una conseguenza di un'adozione che diventerà sempre più necessaria. Cioè,
okay.
dal momento in cui più persone avranno bisogno di Bitcoin e vorranno utilizzare Bitcoin, chi per privacy, chi per anonimato, chi per riserva di valore, vabbè, so, cioè, una volta che Bitcoin arriva, che ne so, una capitalizzazione, metti di quella dell'oro di 10 trillion, e poi ti voglio vedere a muoverlo, cioè poi da lì.
Bravo, esatto. È lì che bisogna, una volta che si arriverà lì, che sia prima con l'adozione o dopo, quello che sarà,
sì.
lì allora poi avrà un senso effettivamente tutto ciò che abbiamo detto finora.
Sì. Ci vorrà ancora un po'.
Il primo step è andato, perché è quasi andato, perché noi da ormai 3 anni diciamo, guarda, Bitcoin rientrerà e salirà di nuovo e avrà un senso quando si metteranno d'accordo, entreranno gli istituzionali, allora quando loro diranno ok, va bene, per me si può fare, allora entrerà. E infatti ad oggi siamo praticamente qua, BlackRock, eccetera,
sì.
eccetera.
Ma poi c'è la più grande ridistribuzione di ricchezza della storia, cioè così tanti nuovi milionari e miliardari, di gente che non era niente. Ma adesso togli quelli lì che in questo periodo sono diventati veramente straricchi, ma pensa anche solo veramente paesi come il Salvador, cioè, socio, ma anche popolazioni che adesso magari fanno la loro economietta piccolina, circolare in Bitcoin, e hanno nel loro portafoglio 0.1-0.2 BTC. Cioè, se Bitcoin inizia davvero a essere utilizzato globalmente, cioè, avrà un valore assurdo. Cioè, queste persone, non dico che diventeranno ricche, ma magari saranno ricche come noi, benestanti come noi, e noi invece, che magari siamo la maggior parte di noi che è rimasta indietro su questi argomenti perché non aveva bisogno di Bitcoin, si troverà col loro stesso potere d'acquisto, magari di un africano nel centro del Congo. Cioè,
pazzesco.
Quella sarà una cosa assurda. Sarà una cosa assurda. Non risolverà i problemi nel mondo per tutti, ci mancherebbe, però per tante persone sicuramente farà molta, molta, molta differenza. E niente, ultima cosa, a quanto pare sono sempre più in calo i Bitcoin sugli exchange, questo già l'avevamo visto, ma un'azienda di mining, se non mi sbaglio la Ute8, ha detto ai giornali, poi sarebbe da vedere se è vero oppure no, che alcune banche di Wall Street hanno iniziato a chiedergli direttamente a lei i bitcoin. Perché, di nuovo, adesso non ne parlo spesso di halving perché ne parlano tutti, penso che ormai tutti sappiano che cos'è, ma con il dimezzamento del block sub, si dice, con i bitcoin nuovi emessi sempre più scarsi, e tu inizi ad aver bisogno poi di, quando tu vuoi comprarli spot, se li compri al mercato inizi a pagarli veramente troppo, quindi hai bisogno di crearti magari, so, dei contratti dove dici: io ti compro tutti i bitcoin che mi mini da qua ai prossimi 6 mesi, al prossimo anno, con uno sconto del 5-10%, perché ti prometto che te li compro tutti. Cioè, firmiamo questo contratto dove tu mi fai uno sconto, io ti prometto che te ne compro quantità industriali.
Ok.
E quindi, quando arriviamo a questi punti in cui c'è scarsità, di nuovo, Bitcoin, noi nel 2140 mineremo l'ultimo Satoshi, ma nel 2032 circa mineremo meno di un Bitcoin per blocco. Cioè, lì Bitcoin o avrà un valore infinito, cioè 2032 è dietro l'angolo, 8 anni,
è qua
ragazzi.
Dietro.
8 anni, cioè se adesso ne avete 20, 30, ne vivete altri 40 di anni, 50, quindi mettetevi bene in testa questa cosa qua: Bitcoin tra 8 anni o è morto perché non ce l'ha fatta, va a sapere che è successo, boh, non lo so, o il suo valore sarà, non voglio dire infinito, ma allucinante, perché ci sarà una scarsità tale che farà paura, cioè, socio, meno di un bitcoin per blocco, cioè la gente si ammazza per prenderlo, cioè, penso, poi magari è un flop,
o magari
rimane via di mezzo, magari qualcuno lo vuole, qualcun altro gli ne frega niente, le CBDC andranno benissimo, e tanti saluti, però nel mio scenario, nella mia mente, non c'è uno scenario in cui bitcoin rimane, come si dice,
indietro,
lì, nella via di mezzo, o tutto o niente. E difficilmente penso che fallirà.
Oh, l'hai chiusa così, l'hai chiusa.
Eh sì.
Vabbè, ma la banca è l'emblema della ricchezza. Cioè, se non do fuoco alla banca sono un coglione, minchia.
Sembra giusto. Bene ragazzo, sono le 16.43 anche per
sì.
Noi. Direi, io devo ancora far pranzo, quindi ora vado a
Io devo
pranzo.
Solo andare a registrare altri 2 video e dopo farmi 3 ore di consulenza, perché mio cugino adesso poi li vedi quando arriva la Burram, perché arriva il cugino
tipico:
Marco, ma senti, ti invito a cena, vieni un attimo, mi spieghi sta roba, perché adesso sono stufo, è un po' di anni che rinvio, voglio entrare. E allora adesso vai
guarda
a fare
caso,
un po' di consulenzina. Però vabbè, in cambio gli rubo una bistecca e vabbè, pazienza.
Va bene lo stesso. Allora, mandami la sigla.
Sigla.
Ai ai ai.
Ma senti, suona proprio male comunque. Suona proprio
è
male.
È brutta.
Ma tanto. Eppure mi dicono: per favore, Marco, non cambiarla, è troppo iconica.
Ma perché le persone vogliono vederti fallire.
Ma secondo me è quello.
A loro piace se fa schifo la cosa.
Guarda che mi tocca le orecchie Joe Biden. Guarda come mi tocca le orecchie. Mi sniffa le orecchie.
Ragazzi, anche oggi questa puntata del 6 aprile 2024 è terminata. Noi vi salutiamo e vi mandiamo un abbraccio gigantesco. Non distruggetevi troppo, lavorate giusto e ascoltateci e condivideteci, comprate gadget, date donazioni, fate quello che volete, ma supportateci.
Tra l'altro,
sempre e comunque.
Settimana prossima ci divertiamo, perché io non so come faremo a registrare.
Mi saremo di nuovo punto a capo.
Il ragazzo è a Santorini a festeggiare un halving party.
Madonna, guarda, avrei fatto lo youtuber di Bitcoin anche se non ci avessi creduto, solo per farmi invitare in giro.
Ma lascia perdere, ho detto di no ad un viaggio a Londra gratis perché pensavo fosse una cacatina, invece poi era una bomba, infatti mi sono pentito. Vabbè, pazienza.
Guarda, e secondo me in realtà tu non ci credi veramente, fai soltanto per scroccare i viaggi.
Sì.